Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo leggendo la esortazione pastorale del Papa San Giovanni Paolo II, Redemptoris Custos, e in questa esortazione noi vediamo la figura di San Giuseppe, delineata non solo nei suoi aspetti teologici, ma anche gli aspetti spirituali, aspetti più propriamente mistici. Ecco quello che ecco San Giuseppe ecco, mostra di sé nei Vangeli, la grandezza di San Giuseppe. Ecco, siamo al capitolo 21. Ecco, San Giuseppe è il padre di Gesù, ma è anche il padre dei lavoratori, quindi è l'uomo che ha lavorato con le sue mani, come diceva San Francesco. Io ho lavorato con le mie mani, voglio lavorare. Se uno ha la grazia del lavoro, ha il dono del lavoro, lavori con fedeltà e devozione. Fedeltà è ecco, una delle cose giuste, sante, buone, ecco, in cui si deve lavorare per mantenere la propria famiglia e con devozione perché è sempre lo spirito che deve regnare. Non è il lavoro per il lavoro, il lavoro per il lavoro è pagano, no? Il lavoro esclusivamente per il guadagno, poi diventa un abuso. Il lavoro se serve solo a accumulare soldi, quindi a sottrarre anche i soldi a quelli che ne hanno bisogno, questo è totalmente ingiusto, totalmente contro il disegno di Dio, no? E poi si parla, ecco, della insufficienza delle risorse. Ma le risorse si sono accaparrate da pochissime famiglie, pare che, insomma, nel mondo così, no? Ci sono pochissime famiglie, una ventina di famiglie che hanno il possesso di beni infiniti, proprio senza confine. Ecco. E ovviamente non danno nulla agli altri, non ci fanno nulla, sprecano questi beni. No? Ecco. E non ne hanno bisogno, effettivamente. Il Signore ci ha dato le cose non per arricchirci, ma per distribuire equamente, ecco, tutto quello che c'è nella creazione, che c'è nella natura, perché tutti possono avere una vita dignitosa. Ecco. E poi l'unione coniugale, padre delle famiglie, San Giuseppe, patrono delle famiglie, perché visse la famiglia in modo eroico, sfidando anche la morte, sfidando il martirio, perché se Erode avesse trovato che lui stava fuggendo in Egitto portando con sé il bambino, non solo avrebbe ucciso il bambino, ma sicuramente avrebbe ucciso anche Giuseppe. Ecco, e quindi sfida, no? Sfida una legislazione avversa, una legislazione folle, come oggi bisogna sfidare questi grandi della terra che vogliono imporre, non lo so, ecco, la guerra nucleare a tutti, no? L'armamento bellico, anche se non c'è nessun bisogno, nessuno ne sente la necessità. Perché? Per il gusto di fare la guerra. E così, diciamo, Giuseppe, nella sua umiltà, nella sua povertà, sfidò il re Erode, che aveva stabilito di uccidere tutti i bambini, e se lo portò via, se lo portò in Egitto, dove potette dare salvezza al figlio di Dio. Quindi Giuseppe è padre di questa famiglia, padre non secondo, ecco, la carne, ma secondo il mistero divino, quindi è più forte, no? Come dice San Francesco, se una madre nutre e ama il proprio figlio carnale, tanto più un consacrato, un religioso, un frate deve amare il proprio fratello spirituale. Se c'è lo Spirito Santo in te, tu lo devi amare sul serio, tuo fratello. Perché non hai moti umani verso di lui, non è che gli devi dare da mangiare o da bere o farlo star bene fisicamente. Non è questo. Vedete, i cappuccini erano nati anche frati francescani, nelle loro origini, no? Proprio come un ordine austero che cercava soprattutto la salvezza eterna. Ecco, ti sono detto, ecco perché c'erano tante vocazioni. Si sentiva questo spirito soprannaturale, i fondatori li avevano e anche le regole li avevano, no? Oggi un po' è tutto edulcorato, insomma, sembra che è un sistema sociale, ecco, che bisogna preservare, la gestione dei beni, poi i beni si sommergono ovviamente perché non abbiamo i mezzi per mantenerli perché siamo diventati così pochi, no? E quindi quasi che il Signore ci punisce, ecco, di quello che che abbiamo fatto, della devianza, insomma, dai, ecco, dalla prospettiva unica che era la lode di Dio, la gloria, no? Ecco, l'Opus Dei, era per San Benedetto, la preghiera liturgica, santa, gloriosa, solenne, quella romana, che prevedeva i chiostri, prevedeva i cori, nella sua molteplicità, complessità, ma anche la sua bellezza mistica, perché nasceva dalla preghiera, dalla contemplazione, dalla meditazione della parola di Dio, un po' come le icone orientali, no? Nascevano dalla meditazione. E così anche il canto sacro, il canto dei Vespri, il canto delle lodi, il canto del divino ufficio, nasceva dalla meditazione, erano canti meditativi, fortemente meditativi, che ispiravano un qualcosa di divino proprio in chi li ascoltava e attraevano anche, no? A sé, ecco, quelli che ascoltavano erano una testimonianza vivente di apostolato, e così la dottrina, la sacra dottrina, che è immutabile, una, insomma, quella del credo, e così la mistica, i grandi padri della vita spirituale, il grande Bernardo di Chiaravalle, Basilio Magno, no? Sant'Agostino, i padri carmelitani del XV-XVI secolo, i padri francescani, San Lorenzo d'Abrini, San Bernardino, veramente grandi, grandi colossi della vita ascetica, no? Che hanno scritto anche le loro esperienze, quindi si possono seguire. Tra le donne, Santa Chiara, Santa Veronica Giuliani, no? Santa Colette di Corbie, veramente, ancora oggi dovrebbero risplendere nella Chiesa con le loro opere e anche con i loro scritti, le loro testimonianze, che sono rimaste. Ecco, San Giuseppe, ecco, lui dà pure testimonianza di sé, una grandissima testimonianza, portando la sua famiglia, guidando la famiglia umana, formata dal mistero divino, ecco, nella volontà del Signore. Non è la sua una paternità derivante dalla generazione, pur essa non è apparente, soltanto sostitutiva, perché sembra il padre putativo, sembra una diminuzione, no? Il padre è surrogato, non è surrogato, è il padre giuridico, vabbè, padre adottivo, sembra termini che sminuiscono, è il padre, punto. Il padre umano, non in senso fisico, ovviamente, ma il padre, no? Possiede in pieno l'autenticità della paternità umana, della missione paterna nella famiglia. È contenuta in ciò una conseguenza dell'unione ipostatica, umanità assunta nell'umanità della persona del Verbo Figlio Gesù Cristo. Cioè, questa sua paternità è assunta. Gesù la vuole. Gesù la vuole. Quindi c'è, che basta la volontà di Gesù, che è volontà di Dio, no? Non è una persona inerte, noi il bambino lo guardiamo sempre con compassione nel presepio perché è bello, bellino, insomma, una bella statuina, però quello è Dio, quindi è lui che esercita questo potere enorme, no? Su tutte le creature, quindi anche Giuseppe ne risente, diciamo, è sostenuto dalla sua grazia, dalla sua vocazione, che è quella di padre. È contenuta in ciò una conseguenza, quindi, dell'unione ipostatica. Gesù si unisce per sempre all'umanità, all'uomo, ecco, si fa carne nel seno della Vergine Maria, e quindi è capace di dare questa vocazione, anche se uno non ce l'ha naturalmente, però ce l'ha spiritualmente, ce l'ha soprannaturalmente, ce l'ha divinamente da Dio, ce l'ha da Dio. È come i superiori religiosi, non è che nascono superiori, il Signore li forma per quella missione. Il Signore riforma per quello scopo, il Signore riforma per quel dono che devono dare al Signore, no? Non nascono così, ci diventano per missione, per mandato, per decisione dall'alto, e quindi esercitano questo ministero proprio in virtù divina, in virtù di Dio. Ecco, nella vita religiosa ciò è più chiaro, nella paternità familiare sembra un po' di meno, ma è lo stesso, perché anche se un padre poi è fisico e non ha le caratteristiche spirituali per fare il padre, è quello, vabbè, sulla carta sì, sull'anagrafe sarà il padre, però poverino magari non ha sviluppato le capacità proprie, psicologiche, spirituali, di esempio, esemplari, no? Che sono proprie di chi veramente è padre. E quindi ecco, deve esercitare questa paternità in favore degli altri. E quindi, insomma, questo lo può apprendere solo dalla grazia, solo dalla preghiera, solo dallo Spirito Santo. Una famiglia in cui si prega, che è incentrata sulla preghiera, non ha queste difficoltà, non ha questi problemi, perché lo Spirito è grande, si dona. Invece una famiglia che, insomma, sul tecnicismo vedete oggi, tanti guai familiari, tanti drammi, no? Si vedono nelle famiglie. Perché purtroppo la scienza o la tecnica o i soldi, non lo so, la posizione economica hanno prevalso. Quindi i figli cosa vogliono fare? Devono voler bene i genitori? No, per niente, vogliono fare i soldi dei genitori, no? Vogliono imitarli in questo, e questo è molto grave. Avevo visto un'intervista, insomma, c'erano alcuni bambini palestinesi che venivano intervistati sotto le bombe, lì, poveracci, 7-8 anni. Che cosa desideri più di ogni altra cosa? Beh, la pace, che ci vogliamo bene, la fraternità. Invece alcuni bambini americani, super ricchi, no? Figli di famiglie molto ambiente, che cosa desideri? Beh, i soldi, il successo, la carriera, il potere, queste cose. Vedete, forse proprio nella sofferenza si forgia l'uomo, no? Diventa veramente migliore, diventa qualcosa che capisce il valore delle cose. Invece nel benessere l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono, vuole sempre di più, vuole mangiare sempre di più, nutrirsi sempre di più, pensa che quello è il bene, gli hanno messo davanti quello, pensa che tutto è quello, ma non è così. Purtroppo per lui, ecco, bene per lui, perché insomma a un certo punto bisogna pure accorgersi che esiste lo spirito, non esiste solo mangiare, lavorare, mettere da parte i soldi, impiegarsi nell'attività, ecco, per guadagnare sempre di più, sempre meglio. E questa non è la vita, no? Come quei pugili che hanno bruciato le tappe nella carriera pugilistica, hanno fatto un sacco di soldi, poi si sono malati, poverini, perché si sa, è uno sport molto pericoloso, soprattutto per la psiche, le malattie neurologiche che possono derivarne, per i traumi continui che si subiscono, no? Nell'esercizio di questo sport, perdono tutto, poverini, si ammalano, hanno malattie gravi, insomma, che spesso incurabili. Purtroppo hanno pensato sia al successo, però questo successo è costato loro molto molto caro. Ecco, Giuseppe ci ricorda la sobrietà familiare, la paternità vera, la paternità essenziale che si fonda esclusivamente sulla grazia, su Dio, sulla sua preghiera. Vabbè, tu mi puoi dire, io non sono padre, io lo esercito. Il patriarcato, l'esercito, esercito la paternità, e quindi è chi esercita che è, non chi è e non esercita. Quello è un padre mancato, aveva la vocazione, sì, forse per essere padre, però poi non l'ha vissuto, non l'ha messo in pratica. Non chi mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. E così anche gli scribi farisei, ufficialmente erano i rappresentanti della fede di Israele, erano i capi del popolo, erano gli interpreti della legge. E però poi la legge, se fate passare il moscerino e ingoiate il cammello, quindi che interprete siete? Fate come volete, piegate la legge ai vostri scopi, dite questa è corban, è offerta sacra. E così private persino i vostri genitori di quello che servirebbe per la loro sussistenza, non si può toccare l'offerta sacra, e così non fate la carità, e di cose di queste ne fate molte, dice Gesù. Ma la vostra spiritualità così legalista non paga, non c'è, ecco, non aiuta. La fede di Israele, anzi, la distrugge. Ecco, allora dobbiamo imitare San Giuseppe nella sua umiltà, nel suo piegarsi alla grazia, nel dare il buon esempio di paternità, di lavoro assiduo, anche silenzioso, ma vero, ecco, per il regno dei cieli, come il Signore da sempre ha stabilito per noi. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Maria, cari fratelli della di Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo parlando di San Giuseppe nella famiglia di Nazareth, il grande mistero della famiglia che, diciamo, dà lustro a tutte le famiglie cristiane, il prototipo di ogni famiglia, il prototipo dell'amore, dell'incarnazione. Ecco, ricordo la lettera alle famiglie di San Giovanni Paolo II del 1994, in cui si dice appunto che la famiglia, la prima famiglia consacrata a Dio, a Cristo, cioè la famiglia santa, la famiglia di Giuseppe, di Maria, di Gesù, è il modello ed è il principio di ogni amore, è il principio dell'amore nel mondo, e passa per la famiglia. Ecco, ogni vita dovrebbe passare per la famiglia. Ogni vita dovrebbe avere, ecco, come base la famiglia, perché la famiglia è la cellula fondamentale della società, è la cellula che, diciamo, costituisce la società, e quindi, ecco, in questo primo nucleo originario, perché viene direttamente da Dio, poi consacrato da Cristo, ecco, dalla sua presenza nella famiglia, ecco, tutti quanti dovrebbero attingere, ecco, la fonte dell'amore vero, unico, essenziale e diffusivo di se stesso, amore diffusivum sui, come dicevano gli antichi. In base a questo principio acquistano il loro giusto significato le parole rivolte da Maria a Gesù, dodicenne nel Tempio: tuo padre e io ti cercavamo. Non è una frase convenzionale, lo è pure, perché ovviamente mai una donna si anteponeva al marito, sempre il padre prima, no? Ma questo fino alla società degli anni 60, nella nostra società, era normalissimo che il padre si sedesse a capotavola, che desse la benedizione ai figli, che desse il permesso ai figli, no? Prima il padre, poi la madre, c'era un principio da rispettare, era un principio divino, no? Ecco, allora il patriarcato, no? Perché veramente si abbassa con questo termine, questo epiteto offensivo anche il livello soprannaturale delle famiglie. E invece la famiglia non ha un livello solo naturale, no? Di scambio, di comunicazione, relazione, basta. No, c'è un principio originario, che è quello divino, no? Siccome Dio è padre, e poi figlio, e poi Spirito Santo, senza che ci sia subordinazionismo, però c'è ordine, anche nella Trinità, e il figlio viene dal padre, è generato, quindi riceve l'essere dal padre, e insomma in maniera eterna, quindi misteriosamente, non sappiamo come, ma comunque c'è questa generazione, e poi anche la processione dal padre, dal figlio, dello Spirito Santo, e questo è Dio, no? C'è un ordine gerarchico. Quindi non è democratico, non è che ognuno dice fa quello che gli pare, no? Come si fa nelle nostre democrazie, non si capisce niente, no? E no, c'è un ordine, ecco, stabilito, no? Ecco, che è quello del padre, poi il figlio e lo Spirito Santo, è trino ma uno, nella Trinità e nella subalternità, ecco, subalternità non significa diminuzione di dignità. Se c'è il presidente e il vicepresidente, non è che quello è meno uomo del presidente, no? Tutti e due uomini hanno la stessa dignità, ecco. Anzi, magari a volte è più importante il vicepresidente del presidente, perché si vede oggi in America, no? Il presidente degli Stati Uniti, poveraccio, non capisce più niente, ecco. E allora se non ci fosse magari il vice o il segretario che gli suggerisce, che ancora di meno, no? Non potrebbe far nulla, no? Alla fine non sono i ruoli di priorità che contano, ma quello che effettivamente si fa, no? Quindi tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Non è questa una frase convenzionale. Le parole della madre di Gesù indicano tutta la realtà dell'incarnazione, che appartiene al mistero della famiglia di Nazareth. Giuseppe, quindi immagine del Padre Celeste, ecco. Il quale sin dall'inizio accettò mediante l'obbedienza della fede la sua paternità umana nei riguardi di Gesù, seguendo la luce dello Spirito Santo che per mezzo della fede si dona all'uomo, e certamente scopriva sempre più ampiamente il dono più ineffabile di questa paternità. Ecco, quindi la paternità è qualcosa che non finisce mai, ma diciamo che è eterna. Quella di Dio, e quindi veramente è una fonte inesauribile di conoscenza, ecco, di santità, di approfondimento, no? Di studio, certamente anche di studio, di amore, ecco, di devozione verso, ecco, colui che ce l'ha data, e non finiremo mai di scrutare questa cosa. E quindi, ecco, veramente è un dono immenso, infinito, del nostro Signore Gesù Cristo, ecco, a tutti noi. Un dono per cui non renderemo mai troppo grazie, troppo bene, ecco, per tutto quello che ci ha dato. Poi parlavamo anche del lavoro, ecco, nelle precedenti, diciamo, conversazioni. Il lavoro è un'espressione dell'amore, ecco, il lavoro è amore. È un dono anche questo di Dio. Se viene da Dio e va verso Dio è amore, se invece è una cosa nervosa o nevrotica, no? Che mi uccide perché io sono espropriato da me stesso per il fatto che il mio lavoro è sfruttato, no? È sottopagato, è di più di quello che io posso fare, no? Alla fine, ecco, veramente il lavoro diventa la mia schiavitù. Però se io lavoro con fedeltà e devozione, no? Con costanza, quello che devo fare lo faccio, lo so, nei limiti, ecco, delle mie possibilità. Ecco. Piano piano costruisco, ecco, la mia casa, la mia famiglia, ecco, e anche magari la famiglia degli altri. Sono certi paesi in campagna, no? Qui in Italia specialmente ho notato questo fenomeno, soprattutto nel sud, no? Dove non è che uno costruisce da solo la sua casa. costruisce insieme agli amici, parenti, no? Si mettono tutti insieme, sono tutti costruttori, più o meno sanno fare, e allora, spendendo un po' di meno, senza chiamare una ditta, si mettono d'accordo, beh, tu mi fai le finestre, tu fai il pavimento, poi io vengo a casa tua, te lo faccio. Allora, è così veramente, ma com'era nei paesi antichi? Vediamo tutti questi paesini medievali, no? Arroccati sulle montagne, dove la parete dell'uno corrisponde magari alla parete dell'altro, dove non c'è una casa separata dall'altra, e tutto è comune, sembra veramente, no? E c'era questo senso di appartenenza, ecco, gli uni agli altri, ecco, al proprio campanile, cioè campanilismo. Campanilismo ha anche un valore positivo, no? Ecco, il segno dell'appartenenza, il segno della comunità, nel nome poi della fede in Cristo. Il campanile doveva essere superiore a tutte le altre case, perché era come una protezione, no? Una protezione divina, e in effetti la campana era sacra, eh? La festa per la campana. Io capitai in un paese una volta dove si era rotta l'antica campana della chiesa. E insomma, hanno fatto una colletta per mettere la nuova campana, una festa. Io dico, ma noi non conosciamo, noi che insomma siamo vissuti in città, nelle grandi metropoli, no? Tipo Roma, Milano, Torino, eccetera. Queste cose non si capiscono più, perché vabbè, la campana, anzi, forse ti denunciano pure se la suoni troppo presto, perché disturbi la quiete pubblica, il sonno, il dolce sonno, ecco, degli uomini, ecco. La mattina presto. E invece nei paesi, no? La campana è sacra, ecco. Ma qui si vede che è un retaggio proprio antico, no? Di generazione in generazione, che si è conservato, come se la campana in qualche modo scacciasse il male, no? Scacciasse il demonio. Forse c'è anche un po' di superstizione, però c'è questa bellissima tradizione, no? Ecco. E allora questo perché? Perché la parola, ecco, del Signore, del lavoro, ecco, la carpenteria, ecco, il lavoro comune, ecco, edifica la società, è una grazia, è amore, ecco, come la campana nei piccoli paesi. Partì dunque con loro e tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. Questa sottomissione, cioè l'obbedienza di Gesù nella casa di Nazareth, viene intesa anche come compartecipazione al lavoro di San Giuseppe. Ecco, Gesù si santifica, Gesù rende santo il lavoro, non ha bisogno di santificazione, ovviamente è già santo per suo conto, però nel lavoro fa vedere che appunto c'è anche lui c'è, perché ha lavorato, ha toccato il lavoro con le sue mani, il lavoro manuale, il lavoro faticoso, il lavoro che diciamo ti fa sudare. Lui l'ha fatto al fianco di Giuseppe Carpentiere. Nella nostra epoca la Chiesa ha messo questo in rilievo pure con la memoria liturgica di San Giuseppe Artigiano, fissata il 1 maggio. Il lavoro umano in particolare, il lavoro manuale, trovano nel Vangelo un accento speciale. Insieme all'umanità del Figlio di Dio, esso è stato accolto nel mistero dell'incarnazione, come anche è stato in particolar modo redento. Grazie al banco di lavoro presso il quale esercitava il suo mestiere insieme con Gesù, Giuseppe avvicinò il lavoro umano al mistero della redenzione. Nel lavoro c'è la salvezza, diciamo che è un sacramentale, anche il lavoro. Il lavoro si dice, il lavoro è preghiera, si abusa un po', questa espressione, perché quelli che magari neanche si inginocchiano mai in chiesa dicono, beh, il lavoro è preghiera, quindi abbiamo lavorato e abbiamo pregato, e beh, insomma, non basta, no? Ecco, una volta forse, no? Che prima di andare nei campi, i santi contadini, ecco, ricordo la messa di Padre Pio, alle 5 del mattino, alle 4 del mattino, non mi ricordo, comunque prestissimo, no? Si alzava, c'era la messa, tutti quelli che andavano poi in campagna a lavorare, era rimasta questa tradizione in un comune così agricolo, come era una volta, adesso purtroppo è cambiata anche lì, a San Giovanni Rotondo, la messa era prestissimo. La gente andava nei campi e si santificava col lavoro duro, ma prima si inginocchiava davanti al Santissimo Sacramento, ascoltava la parola di Dio, ecco, pregava, riceveva l'Eucaristia, si confessava, ecco, riceveva la benedizione del sacerdote e poi andava a lavorare pieno di grazie. Era proprio il modus antiquus di vita, no? Ecco, ora et labora, è lo stile benedettino che è rimasto nelle nostre contrade fino a pochissimi anni fa, negli anni 60, insomma, ancora ci stava questo. Poi dopo, ecco, con i cambiamenti sociali imposti, ecco, indotti dall'alto, purtroppo, queste bellissime tradizioni si sono perse, hanno lasciato il posto a delle grandi stranezze che poi veramente, anziché elevare l'uomo, lo distruggono, come diciamo l'ozio, ecco, la pigrizia, l'offerta di se stesso alla sensualità, no? Prima si lavorava duramente, era un esercizio fisico che faceva bene, oggi si fa palestra, no? Perché bisogna usare criteri, c'è la fitness, no? Non ci si sforza più per produrre, per lavorare, ma solo per essere esteticamente bene. Questa pure è una vanità, no? Non è una virtù, è apparire, ecco, magari quello che non si è interiormente. Nella crescita umana di Gesù in Sapienza et in Grazia ebbe una parte notevole, la virtù della laboriosità. Essendo il lavoro un bene dell'uomo, come dice sempre il Papa Giovanni Paolo II, nella Laborem Exercens, che trasforma la natura e rende l'uomo in un certo senso più uomo, lavoro, oltre a servirmi perché mi fa stare un po' meglio.